Riprendiamo allora il discorso che stavamo completando, ovvero nell'ultima fase storica, il regime di tassazione dei soci persone fisiche, così i dividendi ricevuti, è diventato unitario, cioè non si distingue più a seconda della natura, della caratura della partecipazione posseduta, non opera più la distinzione tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, in quanto il regime appunto è unificato ed è nel segno della ritenuta a titolo di imposta. La società, quando eroga il dividendo, deve ritenerne una parte, cioè il 26%, quindi supponiamo un dividendo di 100 euro, la società trattiene 26 e paga la differenza al socio pari a 74. Essendo una ritenuta definitiva, cioè non a titolo di acconto, ma appunto a titolo di imposta, il socio non ha alcun tipo di onere, obbligo dichiarativo, in quanto riceve somme che hanno già interamente scontato l'imposizione. Dicevo che questo regime è certamente ha, diciamo, il pregio della estrema semplicità, non distingue più a seconda né del tipo di socio e della caratura del socio soprattutto, ed è un regime di facile applicazione. La società fanno il ritenuto, la versano e tutto finisce lì. Il socio non ha obblighi dichiarativi, quindi si sta veramente estremamente semplice. Costo, come spesso accade in questi casi, cioè la semplicità, ha di solito con sé anche un elemento di grossolanità, se vogliamo, nel trattamento sostanziale. Perché che cosa succede? Che se noi consideriamo il carico fiscale complessivo sull'utile societario, ovvero da un lato l'imposta pagata dalla società, dall'altra parte l'imposta pagata, scontata sui dividendi dal socio attraverso una ritenuta alla fonte, noi vediamo che il carico complessivo diventa pari a circa il 43%, un po' più del 43, 43, qualcosa per cento. Come si ottiene questa percentuale? Beh, è sufficiente considerare appunto le due imposte. L'IRES è un'imposta proporzionale con aliquota del 24%, e quindi se si considera un reddito imponibile pari a 100, il residuo distribuibile, l'utile, il reddito netto distribuibile al socio è pari a 74. 100 meno 26 fa 74. Il socio riceve 74, ma su quel 74 viene operata una ritenuta del 26%, che fa esattamente 19,24. Quindi il carico fiscale sul dividendo è pari al 26% dell'utile distribuito, ma è pari, ma ciò coincide, diciamo, un'ulteriore aliquota del 19,24% sull'utile lordo. Quindi se noi sommiamo 19,24, che è la parte di utile lordo che se ne va col prelievo in capo al socio, più il 24, che è la quota che invece viene prelevata direttamente dalla società come a titolo di IRES, otteniamo il 43,24. 43,24, cioè è la percentuale di tassazione sull'utile, o meglio sul reddito d'impresa. E questo è indubbiamente un aspetto su cui riflettere, è un elemento distorsivo. Perché? Perché se noi consideriamo, come torno a dire, la somma dei due prelievi, in quanto quello che ci interessa è verificare quante imposte vengono pagate sugli utili societari, indipendentemente che queste imposte siano pagate dalla società alla produzione o dai soci che subiscono una ritenuta al momento della distribuzione dei dividendi. Quindi se accettiamo il principio per cui va guardato al carico fiscale complessivo, si arriva a un'aliquota di poco superiore al 43%, ma questa aliquota è esattamente, diciamo, è allineata all'ultima aliquota IRPEF, cioè l'aliquota IRPEF più elevata. Questo che cosa determina? Determina che in questo modo, più che a rispettare il principio di progressività riferito, principio di progressività dell'imposta, riferito alla posizione dei singoli soci, si viene a istituire un prelievo che è sempre pari a quello che sarebbe applicabile a soci, tra virgolette, ricchi, cioè a soci che hanno già per conto loro un'aliquota marginale del 43%, ovvero soci che percepiscono redditi che ricadono nell'ultimo scaglione, e cioè 75.000 euro, quindi redditi superiori a 75.000 euro. Ora, se appunto per soci di quel tipo un prelievo societario complessivo sul reddito societario complessivo del 43 è indifferente rispetto a una tassazione effettuata includendo dividendo nel reddito imponibile IRPEF, cioè quindi è neutra rispetto a questa situazione, per i soci, tra virgolette, poveri, quelli cioè hanno redditi inferiori ai 75.000 euro, il prelievo fiscale complessivo sulla quota di reddito d'impresa che ad essi è spettante diventa molto più alto di quello riferito ad altri redditi. E quindi per fare un esempio, se un socio di società di persone, non avendo altri redditi, riceve diciamo, ha un utile di sua spettanza che gli viene imputato pari a 30.000 euro, su quei 30.000 euro pagherà imposte in misura con le aliquote dei primi scaglioni, il 23, poi il 27 e un pezzettino al 38, se non ho fatto male i conti. Immaginiamo lo stesso socio, la stessa persona che invece di partecipare a una società di persone partecipa ad una società di capitali che paga IRES, eppure allo stesso modo gli spetta, diciamo così, riceve una quota del reddito d'impresa complessivo sempre pari a 30.000 euro. Questi 30.000 euro nella società di persone sono stati direttamente imputati al socio il quale ha pagato le imposte. Gli stessi 30.000 euro visti in un ambito di società capitalistica determinano che su quei 30.000 viene pagata l'IRES pari al 24%. Sul reddito netto che viene distribuito al socio si preleva un altro 26%, cioè il 19 rotti del reddito lordo, e sul complessivo si paga il 43,24, come abbiamo visto prima. Quindi vedete due situazioni abbastanza, diciamo, simili, sono uguali. Entrambi i soci, nei due casi, hanno 30.000 euro di reddito partecipativo, non hanno altri redditi, quindi il reddito complessivo coincide a quello, è pari a 30.000 in entrambi i casi. In un caso, società di persone, sconta aliquote più basse, nell'altro caso, socio società di capitali, sconta aliquote molto più alte. E questo, evidentemente, è un effetto distorsione. Bene, passiamo adesso a un altro argomento, cioè, o meglio, proseguendo nell'esame dell'imposta sulle società, vediamo dal punto di vista normativo, a questo punto, chi sono i soggetti passivi dell'IRES. Perché noi fin dall'inizio, se vi ricordate, avevamo inquadrato il tema del reddito d'impresa dicendo anche che il reddito d'impresa può essere percepito in varie forme, ovvero da un'impresa individuale, oppure attraverso una società di persone con l'imputazione dei relativi redditi ai soci, oppure anche attraverso una società di capitali. E quindi l'ordinamento italiano distingue questi soggetti non solo con riguardo alla modalità della tassazione, abbiamo visto da un lato la tassazione per trasparenza, dall'altro una tassazione direttamente in capo alla società, ma appunto sulla scia di questi diversi criteri istituisce due corpi normativi separati, cioè l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che per quanto ci interessa è l'imposta che pagano anche gli imprenditori individuali, in quanto il reddito d'impresa è una delle categorie del reddito IRPEF, è l'imposta che pagano anche i soci di società di persone, ai quali viene imputata una quota del reddito societario che essi devono includere nel loro reddito imponibile IRPEF, e dall'altra parte però abbiamo invece le società di capitali, che appunto in quanto autonomo soggetto passivo di imposta si trovano però collocate normativamente nelle norme sull'IRES, cioè l'imposta sul reddito delle società. Ed è di questo che adesso parliamo più in particolare. Allora, l'imposta sul reddito delle società, che nel 2003 ha sostituito l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'IRPEG, ha in realtà un nome che è sottoinclusivo, diciamo così, rispetto alle categorie di soggetti passivi. L'imposta sul reddito delle società può farci pensare che gli unici soggetti passivi di questa imposta siano le società, ripeto, quelle di capitali, perché per quelle di persone sappiamo che esse non sono soggetti passivi. In realtà l'ambito applicativo dell'IRES è più ampio, si estende oltre il novero delle società di capitali, in quanto abbraccia anche gli enti non societari e inoltre gli enti e le società non residenti. In effetti la norma sulla soggettività passiva IRES, che adesso guardiamo, stesso articolo 73 sull'IRES, i soggetti passivi sono raggruppati in quattro categorie. E infatti, l'articolo 73 dice che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui il regolamento eccetera eccetera e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. Quindi società di capitali lucrative o anche società cooperative. Questa è la lettera A. Poi abbiamo una seconda lettera, una seconda categoria. Lettera B, infatti, troviamo gli enti pubblici e privati diversi dalle società. Lasciamo da parte i trust, cui facciamo poi un ragionamento apposito, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. E poi ancora, lettera C, terza categoria, enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia. Infine, lettera D, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, questa volta non residenti nel territorio dello Stato. Che cosa emerge da questo elenco di soggetti? Emerge che abbiamo quattro categorie, e cioè lettera A, società di capitali, residenti, lettera B, enti commerciali, sempre residenti, lettera C, enti non commerciali, anch'essi residenti, lettera D, società ed enti non residenti. Perché questa categorizzazione e qual è il significato attribuibile a questa? Il disegno iniziale di questa legislazione del 2003 era di creare in realtà un corpo normativo apposito per le società di capitali, mentre gli enti non societari avrebbero dovuto essere disciplinati nell'ambito di un'imposta che non era più solo l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma che prendeva il nome di, appunto, imposta sul reddito e basta. Quindi in sostanza gli enti sarebbero stati assimilati, gli enti non commerciali soprattutto, sarebbero stati assimilati alle persone fisiche. Il disegno finale invece è risultato diverso. L'IRPEF continua a riguardare soltanto le persone fisiche, anche in forma di soci di società di persone, per quanto ci interessa, mentre non solo le società, ma anche tutti gli altri enti, quindi tutte le entità che non sono persone fisiche, vengono regolate nell'ambito dell'IRES. A questo punto l'IRES contiene anche diverse regole di determinazione della base imponibile. Perché? Perché per le società di capitali, che sono società quindi di tipo commerciale, vale l'equiparazione Per cui tutta l'attività svolta è sempre considerata attività di impresa. Se infatti noi guardiamo l'articolo 75 dell'IRES, si vede che viene detto che l'imposta si applica sul reddito complessivo netto, cioè il reddito quindi di società o altri enti, determinato secondo le disposizioni della sezione 1 del capo 2 per le società e gli enti di cui alla lettera A e B del comma 1 del 73, quindi per le società commerciali, per le società, scusate, di capitali e per gli enti commerciali, mentre viene determinato per gli enti non commerciali secondo le norme del capo 3 e per le società per le società e gli enti non residenti, ancora una volta, per queste ultime, secondo regole ancora diverse. Cioè, quindi in sostanza, a seconda del tipo di soggetto, valgono diverse regole di determinazione della base, imponibile. E il motivo è presto, spiegato, in quanto le società e gli enti commerciali hanno soltanto, producono soltanto reddito di impresa. Al contrario, gli enti non commerciali possono produrre anche redditi di natura diversa, cioè potrebbero avere redditi appartenenti ad altre categorie. Qui dobbiamo ricordare che la scelta è di far sì che le società commerciali abbiano le società commerciali producano sempre e soltanto redditi di impresa. C'è una sorta di principio di attrazione e di prevalenza del criterio formale, della forma del soggetto, che finisce per avere una, diciamo, impatto sulla qualificazione del reddito decisivo. Ad esempio, se noi leggiamo l'articolo 6, che sta ovviamente nelle norme sull'IRPEF, ultimo comma, cioè comma 3, viene detto che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Questo che cosa significa? Che qualsivoglia reddito percepito da una società di persone commerciali è considerato reddito d'impresa. Per fare un esempio, se la società, ad esempio, possiede un terreno o un fabbricato, e cioè beni da cui dovrebbero derivare redditi fondiari, ebbene, questi redditi, per il solo fatto che appartengono ad una società commerciale, vengono riqualificati in automatico come redditi, come componenti del reddito d'impresa. Non come redditi d'impresa a sé stanti, ma come componenti del reddito d'impresa. Lo stesso si potrebbe dire per un reddito di capitale. Se una società di persone percepisce un interesse obbligazionario o un dividendo societario, cioè qualcosa che noi troviamo elencato all'interno dei redditi di capitale, anche qui per il solo fatto di appartenere ad una società commerciale di persone in questo caso, questi componenti vengono calcolati computati nell'ambito della determinazione dell'unitario reddito d'impresa. Se noi torniamo adesso in ambito IRES, vediamo in sostanza operare lo stesso principio. Perché? Perché il reddito complessivo di una società, di una società di capitali o di un ente commerciale, viene calcolato a partire dal risultato di bilancio, cioè dall'utile o dalla perdita, e apportando poi determinate variazioni di cui dovremo ampiamente parlare, per arrivare a quello che è il reddito imponibile. E anche qui quindi vale quel discorso che facevo prima, cioè anche qui il reddito è sempre un reddito d'impresa. Al contrario, questo non vale per le società di capitali, scusate, per gli enti non commerciali, perché per gli enti non commerciali occorre mantenere distinto, occorre mantenere distinti i proventi che vengono percepiti a seconda della categoria di appartenenza. Quindi l'ente non commerciale potrebbe avere dei redditi fondiari, oppure dei redditi di capitale, o ancora dei redditi diversi. Naturalmente non potrà avere redditi di lavoro, però per un ovvio motivo, e potrà anche avere un reddito di impresa. Potrebbe cioè essere che l'ente non commerciale svolge in modo secondario, sussidiario, collaterale anche un'attività commerciale. Quindi, tornando alle categorie, che cosa possiamo dire? Che per le società di capitali vale la forma, cioè non devo indagare l'attività effettivamente svolta, in quanto la forma societaria commerciale capitalistica in questo caso è assorbente. Non devo fare indagini, non devo guardare che attività fa la società, se ha degli immobili, come li utilizza, se ha un'attività che quasi al limite assomiglia più a un'attività di godimento più che a un'attività di impresa. Non mi devo porre questi problemi. La forma prevale su altre considerazioni. Quindi, a meno di casi patologici estremi, di considerare la società nulla o un soggetto meramente simulato, allora i problemi sarebbero diversi, anche di imputazione dei redditi ad altri soggetti, cioè i suoi partecipanti. Fuori da queste patologie, la società, non c'è dubbio che qualsiasi cosa faccia, produce un reddito di impresa. In sostanza, è nella stessa definizione del contratto di società e nella natura capitalistica e lucrativa o al limite anche cooperativa, che si ravvisano le condizioni base per aversi un reddito, sempre e comunque un reddito di impresa. Diverso il discorso invece per gli enti non societari. Può trattarsi di enti pubblici, in genere gli enti pubblici vengono costituiti o dalla legge, no, scusate, sono quelli che nascono per effetto di norme di legge, possono essere norme di legge statali o anche regionali. Al contrario, gli enti privati nascono per la volontà appunto di altrettanti privati che decidono di associarsi, ad esempio costituire un'associazione o istituire una fondazione o comunque porre in essere enti che nascono su base essenzialmente contrattuale. Ora, dicevo, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente, quello che bisogna distinguere riguardo agli enti, parliamo di quelli residenti, è l'oggetto dell'attività, l'oggetto esclusivo o principale. Perché a seconda di come l'oggetto esclusivo o principale si atteggia, noi avremo la classificazione dell'ente tra quelli commerciali oppure tra quelli non commerciali. Per quanto riguarda questo aspetto, stabilire come determinare l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è, diciamo, troviamo delle indicazioni su questo tema nel comma 4 dello stesso articolo 73, dove viene detto che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura autenticata o registrata. E poi si aggiunge che per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. E poi ancora abbiamo il comma 5, per il quale in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, cioè non c'è un atto costitutivo o uno statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in questo caso l'oggetto principale dell'ente residente verrà determinato in base alla attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Questa disposizione, viene anche aggiunto, si applica in ogni caso agli enti non residenti. Quindi qual è la situazione? La situazione è che se l'ente è residente e ha uno statuto o un atto costitutivo redatto in forme solenni, diciamo così, allora si guarda quello che c'è scritto nell'atto costitutivo o nello statuto. Cioè l'oggetto principale è quello indicato per iscritto nell'atto costitutivo o nello statuto. Se invece statuto atto costitutivo o non esistono o non sono redatti in quelle forme solenni indicate dalla legge, allora si guarda in ogni caso all'attività in concreto esercitata. Sarà necessaria un'indagine fattuale per capire qual era l'oggetto dell'ente. Poi viene anche detto che per gli enti non residenti invece prevale sempre questa seconda modalità, cioè guardo sempre l'attività effettivamente esercitata. Cioè un ente non residente, per quanto abbia uno statuto redatto secondo la massimo livello di formalizzazione possibile, questo non rileva perché si guarderà sempre all'attività effettivamente svolta. Come si però individua l'oggetto principale? La legge ci dice che si deve guardare a quella che è l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi indicati nella legge, nell'atto istitutivo e nello statuto. Quindi qui si vede che c'è una dicotomia tra la finalità e lo scopo dell'ente e dall'altro lato a qual è l'attività o le attività che vengono esercitate, che sono strumentali al raggiungimento di quello scopo. E quindi io dovrò individuare qual è quell'attività. Beh, se l'attività è unica il problema non si pone, ma se le attività sono più di una, vengono indicate più attività, dovrò cercare di individuare qual è l'attività essenziale per realizzare in modo diretto gli scopi indicati dalla legge. Qui si tende a ritenere che se esistono più attività, appunto, per individuare la principale devo usare criteri di tipo qualitativo più che quantitativo. Cioè, ad esempio, non posso semplicisticamente dire che l'attività principale è quella che consente di raggiungere, di conseguire i maggiori ricavi. Dovrò invece guardare a quella che appare essere come essenziale per il raggiungimento dello scopo e dell'essenza dell'ente. L'altro punto che occorre chiarire riguarda la distinzione, questa volta, quindi la commercialità dell'oggetto serve a distinguere tra enti commerciali ed enti non commerciali che hanno regole diverse di determinazione del reddito. C'è poi un'ulteriore linea distintiva che è basata sulla residenza, e cioè io devo anche stabilire la residenza fiscale dell'ente o della società, perché a seconda della risposta avrò un soggetto passivo IRES residente oppure un soggetto passivo IRES non residente. Anche in questo caso, adesso vediamo come si determina la residenza, ma anche in questo caso la distinzione è rilevante, perché ne viene a dipendere qual è il criterio o quali sono i criteri di determinazione del reddito. In questo caso particolare, poi, ne consegue anche una diversa estensione territoriale del presupposto impositivo. Perché? Perché nel nostro ordinamento, come peraltro in molti altri, vigono due criteri diversi di collegamento tra il soggetto passivo e il territorio dello Stato, con riguardo alla, in sostanza, al concetto di giurisdizione fiscale e di potestà impositiva di quello Stato, dicevo, criteri diversi a seconda che si tratti di persone o di enti residenti oppure non residenti. E infatti, nei confronti delle persone fisiche o delle società o enti residenti, vale il cosiddetto principio di tassazione dell'utile mondiale, del reddito mondiale, cioè il cosiddetto worldwide taxation, il quale significa che tutti i redditi ovunque prodotti da un soggetto residente in Italia o all'estero, nel caso che stiamo facendo, stiamo parlando del nostro ordinamento, vengono tassati nello stato di residenza, cioè lo stato di residenza ha il diritto di tassare sia i redditi prodotti in Italia che i redditi prodotti all'estero. Al contrario, se l'ente, la società o la persona è non residente, lo Stato ha il diritto di tassare nei confronti di questi soggetti soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Cioè questo è il cosiddetto principio di territorialità. Cioè, in buona sostanza, uno Stato che ha di fronte a sé un soggetto passivo che non risiede sul territorio o che non ha la residenza, che non ha in particolare la residenza fiscale sul territorio, non può tassarlo sui redditi che questo soggetto ha prodotto in altri paesi, potrà tassarlo soltanto sui redditi prodotti in Italia. Ecco perché la distinzione che opera sia per le persone fisiche che per le società e gli enti tra, diciamo, l'essere o non essere residenti in Italia fa una grande differenza, perché cambiano completamente il raggio applicativo, cambia completamente il raggio applicativo dell'imposta sul reddito. E quindi, se ad esempio un soggetto che pensa di essere non residente e quindi non ha redditi di fonte italiana non li dichiara in Italia, se gli venisse contestato che invece aveva la residenza fiscale in Italia, ne conseguirebbero delle conseguenze assai pesanti, quali la omessa dichiarazione di redditi che invece quel soggetto, riqualificato come residente da un'azione accertativa, doveva dichiarare. Vediamo a questo punto, iniziamo a vedere a questo punto come si determina la residenza. Allora, qui siamo di fronte a un concetto fiscale di residenza, il quale si basa su tre criteri. Dunque, l'articolo di riferimento è sempre, la norma è sempre l'articolo 73, questa volta il comma 3, che leggiamo, iniziamo a leggere. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Fermiamoci un attimo qui, perché il resto sono norme di maggior dettaglio, ci sono delle presunzioni di residenza, ma restiamo per il momento sulla norma principale. Quindi si vede che cosa? Che i criteri sono tre, e sono la sede legale, che è un criterio formale, quindi la sede legale è quella che risulta dai registri pubblici, dai registri tenuti da registro imprese, dal registro imprese presso la Camera di Commercio, ed è quello che poi è indicato negli atti ufficiali della società, quindi l'atto costitutivo e o lo statuto determinano la sede della società. Questa sede sociale è sede legale, scusate, è un elemento, un criterio formale, facilmente accertabile. Ma non è questo l'unico criterio, perché dobbiamo anche guardare alla sede dell'amministrazione o all'oggetto principale nel territorio dello Stato. Che cos'è a questo punto la sede? Dobbiamo quindi chiederci che cos'è, qual è il significato di sede dell'amministrazione e qual è il significato di oggetto principale. Perché questi, se sono localizzati in Italia, determinano la residenza fiscale della società o ente. Quindi, in buona sostanza, essendo tre criteri diversi alternativi tra loro, è sufficiente che ne ricorra uno dei tre. Non devono ricorrere tutti e tre, o due su tre. E basta uno su tre. Se la sede legale è un criterio facilmente accertabile, un criterio formale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale da quello che devono trovare collocazione in Italia, invece, sono criteri sostanziali che richiedono un'indagine di fatto e che dobbiamo andare a definire. Lo faremo però nella prossima ora di lezione. Per adesso ci salutiamo.